a diventare, forse suo malgrado, uomo pubblico al centro di un durissimo scontro giuridico e ideologico, e spesso assunto come simbolo delle parti e quindi anche duramente attaccato. E credo che pochi altri in una situazione avrebbero resistito alla tentazione di chiudersi nel proprio dolore e abbandonare una partita per lui ormai conclusa. Beppino Englaro invece ha sentito su di sé la responsabilità civile che altri non dovessero percorrere il suo calvario e quindi è andato avanti ed anche oggi è qui per questo. Comunque la si possa pensare sull'argomento, sono certo che nessuno potrà disconoscere la sua sincera buona fede, la sua costanza, la civiltà con cui finora ha condotto una battaglia che non è solo sua, ma di tutti. Prego.
Buongiorno a tutti da parte mia. Parto col filo rosso della vicenda di Eluana. Perché è nata questa vicenda? Eluana, a seguito di un incidente stradale, si è venuta a trovare in una situazione clinica che si dice di coma profondo molto grave. Però è stata prontamente soccorsa ed è entrata subito in una struttura perfettamente adeguata a trattare un caso così grave. Il caso era di un coma profondo, come vi ho detto, molto grave, che i clinici da subito hanno detto le prime 48 ore saranno determinanti per se riusciamo a strapparla alla morte o no. Ci hanno chiesto successive altre 48 ore e poi c'è stato il primo dialogo. Questo primo dialogo con il primario della rianimazione, il tutto avvenuto a Lecco, ci ha informati che l'indomani lui procedeva con la tracheotomia. Ci informava solo e non aveva bisogno di nessun consenso. Vi faccio presente che Eluana, al momento dell'incidente, aveva compiuto 21 anni da poco e in questi stati di necessità, per loro, non hanno bisogno di nessun consenso. Ma la sorte è stata un po' particolarmente beffarda con Eduarda perché esattamente un anno prima del suo incidente, l'incidente è avvenuto il 18 gennaio del 92, lei il 17 gennaio del 91 è andata a trovare un suo amico nella stessa rianimazione che è capitata a lei e nelle stesse condizioni. Quindi cosa era successo? Che Eluana aveva avuto modo di percepire, in base all'evoluzione del suo amico Alessandro, si chiamava questo, i pericoli di una certa medicina d'emergenza, cioè la cresciuta potenza della scienza medica che opera con la rianimazione ad oltranza. Dal momento che ci informava che procedevano con la tracheotomia, il segnale era chiaro per noi, che la rianimazione sarebbe proceduta ad oltranza come era accaduto nell'amico di Alessandro. Dal momento che avevamo percepito questi pericoli e dal momento che in famiglia l'approfondimento riguardo vita, morte, dignità e libertà c'era già stato, ma non se, solo in seguito a questo incidente, bensì per altri incidenti che Eluana nel corso della sua, da 18-17 anni in poi, aveva avuto modo di vedere nei suoi amici, che erano accaduti, i suoi amici, si era espressa sempre in queste situazioni, voleva sempre il parere dei suoi genitori, come intendavamo noi, quindi c'era stato questo approfondimento. Allora è stato naturale per noi dialogare col primario della rianimazione di Lecco per chiedere, perché ogni caso è chiaro e fine a se stesso, qual era lo stato dell'arte della medicina, nello specifico della situazione di Eluana. Perché era chiaro che noi dovevamo darle voce, perché vi dico questo, lei neanche un mese prima del suo incidente, nel Natale del 91, ci aveva scritto una lettera, che noi abbiamo trovato molto tardi, ma noi conoscevamo bene l'Eluana perché lei si era sempre espressa e chi, lo dico sempre io, chi non ha conosciuto questa ragazza, questo suo desiderio di libertà e quello che lei avvertiva come violenza. Chiaro, è quasi impossibile capire che una ragazza della sua età avesse le idee così chiare e fosse così determinata in questo senso riguardo alla sua vita. Perché lei in posizioni dall'alto riguardo alla sua vita non l'avrebbe mai presa in considerazione, questo era evidente per noi. E quindi il darle voce, perché in questa lettera lei dice, ecco, le cose testuali sono queste, noi tre, perché che è la figlia unica, formiamo un nucleo molto forte basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. Vi dico solo queste frasi, non occorre il resto. E quindi era chiaro che noi non potevamo non darle voce in questa situazione, come l'avrebbe fatto lei per noi, questo è evidente. E quindi noi, quando il medico ci ha detto questo, abbiamo chiesto lo stato dell'arte, lui ci ha detto di poco superiore allo zero in queste situazioni, quindi lei si attenda delle incognite a 360 gradi. Però la cosa sorprendente è stato questo, il fatto di voler dialogare, e lui ci ha spiegato anche questo, guardi, e noi in queste situazioni non c'è nessun dialogo, c'è semplicemente noi in scienza, coscienza, codice deontologico e giuramento di Ippocrate non abbiamo alternative che a mettere a disposizione della ragazza tutto quello che la scienza medica e la tecnologia conosce e non c'è verso. Quindi noi procederemo all'oltranza. Ma questo è dal momento che noi avevamo percepito questi pericoli, cosa volevamo sapere? Fino a che punto loro si possono spingere e quando loro si possono arrestare in queste situazioni? Perché sapete tutti che alla base del rapporto medico-paziente c'è il dialogo col consenso o il dissenso informato. Cioè noi veniamo informati, come siamo stati informati noi della situazione di nostra figlia, ma quando siamo capaci di intendere e di volere decidiamo per noi stessi, questo è evidente, e quindi possiamo dire sì o no a qualsiasi tipo di terapia, dalla più banale alla salvavita. Questo è chiaro, e c'è tutto alla base di questo. Noi dovevamo per scontato, dandole voce, questo in base all'approfondimento che avevamo fatto in famiglia, che loro potessimo dialogare per lei e a un certo punto potevamo dire sì o no alle cure, alle terapie, sempre in base al primato della nostra coscienza. In questo caso noi parlavamo in nome della coscienza di Eruana, questo era chiaro, come si era espressa per questa situazione. Ma non c'è stato, no, veramente ci siamo accorti e gli abbiamo chiesto, sempre nel corso poi dei colloqui successivi, degli approfondimenti successivi, che non c'è questa possibilità in questa situazione. Mi riferisco a allora, a gennaio del 92, e gli ho chiesto da subito, prima di tutto, con quale diritto? Allora me l'ha spiegato, no? E in questo caso, ma se non l'avete quando siete capaci, quando sono capace di intendere, io non posso perdere questo diritto, era evidente. La Costituzione italiana non lascia discriminare le persone per la loro condizione. Quindi sono venute fuori tutte queste cose, ma non c'è stato verso, quindi loro non potevano fare differentemente. E quindi sono andati fino in fondo e è successo questo, siamo arrivati alla prognosi definitiva più infausta. Allora, dal stato di coma profondo, se non si muore, se ne esce dopo qualche settimana. Il problema è, sempre con questa cresciuta potenza della scienza medica, quando se ne esce è nella condizione peggiore che possa evolvere uno stato del genere, che dal punto di vista clinico si definisce stato vegetativo persistente. Quando persiste e significa che si aprono gli occhi, si aprono solo gli occhi, si alzano veglia, ma ha responsivo, cioè non risponde, non ha nessuna percezione né del mondo che la circonda, nessuno si può mettere in contatto con lei. E tutte, per quanto concerne la respirazione e tutto il resto, funziona e anzi, non si può però deglutire in questa situazione e quindi si viene per forza alimentati artificialmente attraverso una pompa che iniette direttamente nello stomaco un composto chimico farmaceutico che viene poi assimilato senza inservativazione e senza deglutizione. Ma questa situazione per Eruana, che aveva visto come evoluzione nel suo amico Alessandro, non era concepibile per lei e non era concepibile neanche per noi tre. Quindi avevamo una posizione univoca in famiglia. E ne è risultato questo che ho chiesto al medico. Ma la medicina è al servizio della non morte a qualsiasi condizione? O è al servizio della persona nella sua complessità e interezza? Perché per loro anche lo sbocco più infausto, che poi si arriva alla prognosi definitiva, che nel caso normalmente di queste situazioni di un anno loro hanno raddoppiato 2 anni, per loro è, diciamo, dopo questa situazione è normale che si debba accettare una situazione del genere, quello che Eruana non avrebbe mai accettato. Quindi si viene tenuti in vita senza proprio all'infinito, si può dire, sine die in questa situazione. E loro non prendono in considerazione, dal momento che loro interrompono il processo del morire con la rianimazione d'oltranza, una volta che si arriva a questa situazione, perché la diagnosi prognosi definitiva di Eluana non è stata mai oggetto di nessun tipo di contestazione, era quella, la più infausta, che non si poteva né prevedere né evitare. Ma questa situazione, si dice in termini molto semplici, è iatrogena. Iatrogena cosa vuol dire? Loro vogliono curare, mettono in atto tutto quello che si può fare per curare queste persone, non si può evitare questo sbocco, ma questo sbocco non esiste in natura. E solamente lo creano loro, lo crea la medicina, ecco perché si dice iatrogena. E allora uno deve, per forza, dal momento che aveva percepito questi pericoli, può chiedersi di evitare questo, oppure una volta che viene creata questa situazione, che almeno venga ripreso il processo del morire. E non si senta dire, a questo punto non ci sono risposte, non ci sono soluzioni. È chiaro che la persona in questa condizione è viva, non c'è verso, e che non è una terminale, una malata terminale, né niente, o come si vuole spiegare, un grave handicap. No, perché in questo caso c'è lo zero assoluto nella vicenda di Eluana. Chiaro che ci sono anche casi intermedi, come sbocco, stati di minima coscienza, si dice che sia uno stato di minima, lo dice la parola stessa, non occorre aggiungere altre, uno stato che si dice locked in, significa chiusi dentro, cioè che si percepisce le cose, ma poi non si possono, non può farle presente. Lì fuori, quando si scopre che è questa situazione, sì, attraverso le palpebre, o gli occhi, o le pupille, o queste cose, qualcosa, poi si scopre, e cioè questi hanno una percezione di queste cose. Quindi è un'altra situazione, sono tre queste situazioni. Stato vegetativo permanente, che c'è quasi lo zero assoluto, perché in medicina non esiste l'assoluto, questo stato di minima coscienza è questo. E loro dicono, non ci sono risposte, non ci sono soluzioni. Hanno interrotto questo processo e non si pongono il problema di riprenderlo. E allora, queste libertà e questi diritti fondamentali che io esercito, capace di intendere e volere, non posso perderli. Quando non sono più capace di, perché sono sempre la stessa persona, ho sempre gli stessi convincimenti. Quindi io mi sono trovato nel lontano gennaio del 94, in questo caso, dopo la diagnosi definitiva, un randaggio che abbaiava la luna. Non avevo interlocutori. È chiaro che ho sbattuto la testa nel mondo accademico e anche nelle procure della Repubblica, perché pensavo che ci fosse un accesso diretto alla Corte Costituzionale per rivendicare queste libertà e questi diritti fondamentali che non dovevo perdere per la condizione. Allora, quando c'è questo in ballo, non c'è altra strada che la magistratura in questo caso. Ma dal momento che lei aveva compiuto già 21 anni, non era un interlocutore e non era mai stato affrontato, cioè il problema di questa condizione e della ripresa del processo al morire, perché la rivendicazione era sempre questa, la libertà di cura, di terapia, la libertà che io non la posso perdere per la condizione non più capace di intendere e di volere. Quindi questo iter giuridico che noi abbiamo messo in atto è stato veramente tremendo, devastante da questo punto di vista. Prima perché non si trovavano interlocutori, poi una volta messo in atto questo, tutte le risposte negative per arrivare alla risposta di fondo, che noi per la risposta di fondo abbiamo dovuto attendere 15 anni e 9 mesi, un lungo iter che per arrivare alla Corte Suprema di Cassazione. Perché queste situazioni negli altri paesi, lo sapevamo, erano già state affrontate, vedi Stati Uniti d'America, già si parlava di questi problemi nel 1976 nel caso Quinlan, e poi il caso più, diciamo, serio e fermo è stato quello di Nancy Cruzan, che dall'83 è andato fino al 90, ma ha trovato lo sbocco, perché lo sbocco è semplicemente questo: la ripresa del processo del morire e l'accompagnamento poi nel morire una volta che viene ripreso questo fatto. Quindi in Italia non era mai stato affrontato e quindi sì, veramente è stato così lungo, però la risposta è arrivata con la sentenza del 16 ottobre del 2007, dove è chiaro che L'autodeterminazione io ho quando sono capace di intendere e di volere, non la perdo quando non sono più capace di intendere e di volere. Quindi sempre però bisogna trovare la veste giuridica delle persone che ci rappresentano. In questo caso, dal momento che lei aveva compiuto 21 anni, c'era un tutore. Quindi per Eluana è stato nominato un tutore, il tutore deve aver cura di chi tutela in tutti i sensi, diventa automaticamente un interlocutore anche dei medici e può dire sì o no a qualsiasi tipo di terapia di cura. Nel caso della vicenda di Eluana hanno richiesto sempre durante l'iter giuridico anche un contraddittorio, quindi l'Eluana aveva anche il curatore speciale. Allora, questa sentenza che è di 60 pagine chiarisce una volta per tutti i principi di diritto di uno Stato di diritto perfettamente allineati alla nostra Costituzione e poi agli accordi sovranazionali che nel frattempo l'Italia, attraverso una legge, il Parlamento italiano, aveva ratificato questi accordi, che è la Convenzione di Oviedo, con una legge del 28 marzo, la legge numero 145 del 2001. E questa legge, cioè questa è, sì, questa è la convenzione, la cosa principale è questa, che qualsiasi intervento, mi riferisco a queste persone, maggiorenni non più capaci di intendere e di volere, qualsiasi intervento in queste persone c'è bisogno di un consenso, quindi va nella direzione, ma molti anni prima di questa sentenza. Allora veniamo ai concetti di fondo di questa sentenza. I concetti di fondo di questa sentenza sono questi, che l'autodeterminazione terapeutica non può incontrare un limite, anche se ne consegue la morte, e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. È chiaro questo. Ma soprattutto nelle sentenze precedenti era entrata in gioco già con una sentenza della Corte d'Appello nel dicembre del 1999, non hanno potuto autorizzarci allora dicendoci che non era chiaro, ma mi riferisco a dicembre del 99, se l'alimentazione e l'idratazione, che è l'unica terapia di supporto per le persone che sono in questa condizione, fosse una terapia o un mezzo di sostentamento sempre dovuto. Già allora Veronesi, che era ministro della Salute, ha nominato una commissione con un gruppo di studio che desse una risposta in questo senso, il parere autorevole del Ministero della Salute. Questo è stato fatto. Nel frattempo, come vi ho già detto, la sentenza è del 2007, e nel frattempo si erano espresse anche le società scientifiche riguardo alla nutrizione, tanto nazionali che internazionali. Allora in questa sentenza viene chiarito anche questo concetto che l'alimentazione e l'idratazione è una terapia, sempre non perché lo dice la Corte Suprema di Cassazione, lo dicono le società scientifiche e aveva fatto suo, questo è evidente. Poi soprattutto un'altra cosa determinante, che il medico, perché è medico, quello che ci aveva detto nel lontano gennaio del 92, io non posso non curare, e ne mettere in atto tutto quello che vi ho detto un momento fa, no, il medico perché è medico, sempre in base a questa sentenza, finita la prima emergenza per noi, per le persone, chiaro, è quando si viene soccorsi in emergenza, si viene portati al pronto soccorso, poi alla rianimazione e viene inquadrata la situazione clinica. Questa è la prima emergenza. Quindi il proseguo delle terapie c'è bisogno di un consenso e c'è anche nella Convenzione di Oviedo ratificata, come ho detto, dal Parlamento italiano. Quindi il medico perché è medico, da allora, in base a questi principi di diritto di questa sentenza, non può dire io non posso non curare. Perché ci devono essere le premesse, questo è chiaro, e le premesse sono sempre l'autodeterminazione, che in questo caso, nella vicenda di Eluana, era attraverso il tutore e il curatore speciale, perché siamo risaliti alla costruzione di quello che avrebbe voluto Eluana. Ma era chiaro, e questo la magistratura l'aveva già detto nelle sentenze precedenti, noi, sollevando da subito che l'Eluana conosceva nello specifico questa situazione e si era espressa, era chiaro che l'avevamo fatto presente da subito, nel frattempo erano state anche interpellate le sue amiche, perché lei si era espressa nello specifico di tutte queste situazioni che erano venute ai loro amici. E poi è chiaro che la magistratura in queste situazioni si riferisce al caso di specie e poteva autorizzare a sospendere i sostegni vitali e a riprendere il processo del morire, perché quindi era a lasciare che la natura facesse, non impedire la morte, quello che loro hanno impedito con la rianimazione ad oltranza. E quindi loro dicono nel caso di specie ci dovevano essere due presupposti chiave, cioè con le condizioni cliniche dell'Eluana, come diagnosi, prognosi definitiva, fosse veramente irreversibile. Irreversibile in medicina, e poi lo spiegherà il professor Anzani, significa l'altissima probabilità, non certo l'assoluto, perché non esiste, ma dal momento che non c'è stata mai nessuna divergenza, già chi ha creato questa situazione nel lontano gennaio del 94, quando era la diagnosi prognosi definitiva, immaginatevi voi quando erano trascorsi 15 anni e 9 mesi, che io l'ho sempre contato in giorni, 5.750 giorni, e soprattutto che i convincimenti dell'Eluana, sia etici, sia filosofici, sia culturali, sia confessionali, fossero quelli. Quindi tutte le precedenti sentenze, ben 7, venivano cassate, il tutto veniva rimesso a una nuova sezione della Corte d'Appello di Milano che verificassero queste due condizioni chiave per poter poi autorizzare. E questo è stato fatto. E questo è stato fatto e ne è uscito il corso. Però io vi devo fare una premessa. Dal momento che io ho trovato, vi ho già detto, per parecchi anni un viaggio alla Luna finché ho trovato degli interlocutori, perché io gli interlocutori non li ho trovati certo né nel Comitato Nazionale per la Bioetica né in un'altra cosa. Allora, innanzitutto, che cos'è? Io ho evocato il Comitato Nazionale per la Bioetica. Tutte le nazioni evolute hanno questo comitato. Noi l'abbiamo istituito nel 90 dall'allora Presidente del Consiglio, Andreotti. Questi si dovevano occupare di queste tematiche bioetiche, che sono pluridisciplinari, con dei saggi che sono di consulenza per la Presidenza del Consiglio della Repubblica. Quindi dal lontano 90 c'era questo. Però un anno prima del Comitato Nazionale per la Bioetica era stato istituito a Milano un'associazione culturale a politica e a confessionale che si chiama Consulta di Bioetica Milano, un anno prima, nell'89, che si occupava delle stesse tematiche. E noi dentro questa Consulta di Bioetica abbiamo messo a punto questo iter giuridico per poter anche in Italia portare avanti libertà e diritti fondamentali, cioè che fosse il cittadino a scegliere, la persona in parole povere. E noi interlocutori riguardo a queste problematiche non se ne trovavano. I giornali e le televisioni non volevano parlare di queste problematiche perché sono molto forti, staccano le coscienze e come conseguenza loro perdevano lettori o telespettatori. Quindi non avevamo l'appoggio della stampa né dei televisionali. Mi riferisco fino a che noi, dopo la prima sentenza che vi dicevo della Corte d'Appello di Milano nel dicembre del 99, la Consulta di Bioetica ha una rivista che si chiama Bioetica, che è pluridisciplinare. Siamo usciti con un numero specifico, tutto quello che era stato messo a punto nei 4 anni precedenti per portare la vicenda di Eluana alla luce del sole e per informarvi. E quindi abbiamo organizzato un incontro all'Università Statale di Milano, questo era il 14 giugno del 2000, e per la prima volta Repubblica si è occupata con una pagina di queste problematiche, a firma di Giovanni Maria Pace, per quanto riguarda, perché lui era molto attento ai problemi scientifici e clinici, e il cronista Piero Colaprico, che aveva parlato di questo. Quindi, per la prima volta, queste tematiche nella grande stampa, perché poi tutti i giornali, i telegiornali, hanno dato risalto a questa vicenda, era il 14 giugno. Ma quel giorno è partito anche un appello istituzionale, facendo presente che queste problematiche in un paese civile vanno affrontate anche se riguardano solo qualche migliaio di persone, perché la medicina, sempre questa cresciuta potenza, aveva creato nel frattempo e tuttora qualche migliaio di queste persone in queste. Quindi queste persone attendono una risposta, devono avere una risposta a questo, ma non per risolvere un problema della famiglia, in claro. E sì, nessuno può escludere di trovarsi in questa situazione. Quindi deve essere chiaro che le istituzioni del 14 giugno del 2000, partendo dal Presidente della Repubblica fino all'ultimo cittadino, passando per il Consiglio, Camera, Senato, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, tutto quello che volete, nessuno escluso, quindi queste tematiche erano queste. Questo non è stato fatto niente finché non c'è stata questa sentenza e questo decreto. Apriti cielo quando è venuto fuori la sentenza e il decreto poi, perché è chiaro che il decreto è venuto qualche mese dopo, perché siamo un anno dopo quasi, il 9 luglio del 2008, mentre l'altra era del 16 ottobre del 2007. Allora, cosa succede? Questo veniamo autorizzati a sospendere i sostegni vitali, cioè a riprendere questa cosa. I due rami del Parlamento, la Camera e il Senato, sollevano un conflitto di attribuzione, dicendo che non spetta alla magistratura con sentenze creative dare delle risposte a questo, ma spetta al Parlamento. Ne avevano avuto la possibilità dal 14 giugno del 2000, non avevano fatto niente. Poi hanno sollevato una cosa che non aveva più nessun senso, perché la magistratura non può non rispondere alla domanda di giustizia del cittadino. È chiaro, altrimenti va incontro alla negata giustizia. Loro quello che non avevano fatto niente. E tutto il resto, quindi loro per tornare di nuovo alla Corte Suprema di Cassazione, quello che è stato, per poi, non contenti di questo, si è messo il governatore della Lombardia a ostacolare questo, sapete tutti voi, ci si è messo l'allora ministro della Salute Sacconi, quando noi siamo usciti dalla Lombardia, questo è quasi di dominio pubblico, non è mancato l'intervento del Presidente del Consiglio con un decreto che voleva bloccare questa sentenza del massimo organo giurisdizionale non più impugnabile, e poi che il Presidente della Repubblica l'ha bloccato dicendo che non c'era nessuna necessità di decreti, ha voluto poi sfidare ancora questa situazione portandola a legiferare ad horas, che poi sapete tutti l'epilogo che ha avuto. Quindi questa vicenda è cristallina sotto tutti gli aspetti, alla luce del sole, tanto chi ha creato questa situazione, quanto chi ha portato avanti per uscirne da questa situazione, nella legalità e nella trasparenza, che non va contro nessuno, era per qualcuno, quel qualcuno era l'Eluana, che aveva queste idee molto chiare. Quindi è una rivendicazione di libertà e di diritti fondamentali che sono insiti nella nostra Costituzione. E questo è da dire. Quindi dobbiamo essere sempre e semplicemente liberi di scegliere, perché siamo persone che sanno assumersi le loro responsabilità riguardo alla propria salute. Perché noi siamo sovrani nel decidere della nostra salute, sempre in base alla nostra Costituzione. Non possono essere altri. Ci sono degli articoli della Costituzione che non ve li sto ad evocare, che basta leggerli, che il 2, il 3, il 13 e il 32, cioè anche il 13 per dire la libertà personale inviolabile. Il tabù dell'Eluana non era la morte, che non aveva quello lei, il tabù dell'Eluana era chiaro, e la profanazione del suo corpo che lei aveva visto nel suo amico Alessandro, e che dava per scontato che con quel semplice non a me, ricordatelo, che ce l'aveva detto, che era univoco in famiglia, doveva essere rispettato. Quindi questa è la vicenda di Eluana, che a questo punto, grazie a questa vicenda, sappiamo benissimo perché venivano imposte le cure all'Eluana. Non ci può essere nessun abbandono terapeutico, è chiaro che non c'è e non ci deve essere nessun abbandono, ma non ci deve essere nessuna imposizione terapeutica. Cioè è di una violenza inaudita non poter dire no all'offerta terapeutica una volta che noi avevamo percepito i pericoli, adesso abbiamo le prove di questi pericoli, quindi noi non dobbiamo trovarci scoperti nel dare delle indicazioni chiare, di avere la possibilità di dare delle indicazioni chiare su quello che per noi diciamo, accettiamo come cure o terapie e quelle che non accettiamo. Questo deve essere. Quindi nessuno, grazie a questa vicenda, deve vivere poi tragedie nelle tragedie, perché la tragedia umana di perdere una figlia è nostra, privata. Ma quella che noi siamo andati incontro per dar voce all'Eluana è un'altra tragedia, una tragedia che deve essere evitata. Quindi l'impostazione di una legge deve dare la possibilità a tutti di sentirsi tutelati, cioè nessun abbandono e nessuna imposizione terapeutica. Credo che sia la cosa più ovvia e più banale del mondo rivendicare queste libertà e questi diritti fondamentali.